Creato da Jeff Smith nel 1991, Bone è un racconto a fumetti serializzato in 55 uscite bimestrali che, al netto di qualche ritardo, ha visto chiudersi il proprio ciclo nel 2004. Autore sia della storia che dei disegni, Smith mette in piedi una saga tra le più originali del panorama fumettistico, mescolando all'interno del proprio impianto narrativo il filone umoristico con quello epico e fantasy. In termini molto semplicistici, e so già che qualche caifa si straccerà le vesti in virtù di quanto sto per dire, Bone è quello che avrebbe scritto Tolkien se fosse stato un autore della Disney dei tempi d'oro. Ora che siete inorriditi, lasciatemi spiegare un po' meglio. Partiamo dalla trama. I tre cugini Bone, l'onesto Fawn, il sempliciotto Smiley e l'intrallazzone Fawny sono in fuga dalla loro città natale, Boneville, dove quest'ultimo, in lizza per la carica di sindaco, aveva provato uno dei suoi soliti imbrogli, venendo però questa volta smascherato. La storia, quindi, inizia con i tre perduti nel deserto e successivamente separati gli uni dagli altri a causa di uno sciame di locuste. Fawn, dopo essere incappato in un drago, creatura creduta estinta, fa conoscenza di Thorn, misteriosa ragazza che vive con una nonna insolitamente forzuta. Smiley e Fawny, invece, finiscono per lavorare per un burbero oste di uno strano villaggio contadino. Tutto questo all'ombra dell'imminente scontro con le terribili creature ratto, mostri pelosi che si cibano di qualunque preda, umana o animale che sia, guidati da una misteriosa figura denominata l'Incappucciato, a sua volta emissario del terribile signore delle locuste. Per non rovinare la lettura a nessuno, ho riassunto quelle che sono le prime pagine del fumetto, che potrete anche trovare in anteprima sul post di mondoserie.it dedicato a quest'opera. Bone è l'esempio massimo di un prodotto che può essere apprezzato a tutte le età, anche se la storia ce lo restituisce come un libro frainteso e stranamente censurato. Secondo l'American Library Association, che mantiene l'elenco dei libri contestati e vietati, si può bandire Bone dalle librerie scolastiche per tre ragioni principali: violenza, razzismo e punto di vista politico. Posso garantirvi che l'accusa di razzismo è completamente folle e infondata e non può essere altro che il risultato di un giudizio basato su ignoranza o malafede. Il peccato originale che sta alla base di questa allucinante critica forse risiede nella casa editrice che ne ha pubblicato l'intera storia in un unico volume, ovvero la Scholastic, editore che negli States pubblica Harry Potter o Hunger Games. Bone è stato concepito come un fumetto seriale dedicato a lettori di tutte le età, non come una saga per bambini. A trarre d'inganno probabilmente è il tratto cartunesco con cui è disegnato e su cui tornerò alla fine. Non è la prima volta che ci imbattiamo in battaglie censorie insensate, ma qui si sfiora il ridicolo, andando a colpire un'opera che in più di un punto raggiunge vette di narrazione che lo pongono tra le migliori saghe a fumetti di tutti i tempi. Certo, i mostri ratto sono feroci e non mancano di rimarcare il loro essere onnivori, il che intende anche antropofagi, ma allo stesso tempo sono al centro di gag comiche sulla falsariga del povero Willy il coyote di Chuck Jones. La nonna di Thorn, poi, non ci pensa due volte a ucciderne o mutilarne parecchi a colpi di spada. E allo stesso modo, l'Incappucciato e il Signore delle Locuste sono figure inquietanti e orrorifiche, così come sarà un piccolo colpo al cuore veder morire un paio di personaggi. Ma la violenza tanto contestata non è mai ostentata, non è mai compiaciuta, spesso è fuori scena e neppure lontanamente vicina alle crudezze delle fiabe dei nostri nonni. Bone è un racconto di avventura che, come nel Signore degli Anelli, prende per mano i suoi protagonisti e li porta, loro malgrado, in un viaggio reale attraverso luoghi fantastici e contemporaneamente in un percorso di crescita emotiva. I Bone sono un po' come gli Hobbit, ognuno con il proprio carattere ma allo stesso tempo uniti da un fortissimo legame. Fawn è l'idealista, Smiley il puro ingenuo e, anche se Fawny e l'imbroglione, lo è per proteggere gli altri due cugini. La bella Thorn nasconde un cuore di guerriera e un destino ben più alto rispetto a quello della contadina, così come questa sua nonna, dalla forza sovrannaturale, non ce la racconta giusta. E ancora, come nella narrazione di Tolkien, c'è un nemico a lungo dormiente il cui risveglio getterà nelle tenebre il mondo. E poi ancora battaglie, tradimenti e un world building meticoloso e credibile in cui animali, umani e creature magiche trovano ognuno la propria dinamica di interazione. Quando si costruisce una storia complessa e articolata, quando si mettono in campo note epiche, il racconto della violenza non può essere evitato, così come la costruzione di un mondo complesso non può prescindere da una visione politica. In un articolo apparso su mondoserie.it si è trattato della serie epica e fantasy Game of Thrones come di una narrazione politica, una riflessione ossessione sul potere e sul rapporto delle genti con esso. Bone non arriva a questi livelli di complessità, ma espone un punto di vista, come è giusto che sia per ogni autore che voglia scrivere qualcosa di più complesso di un meme. Questa sua visione panica del mondo, per carità, un po' naif, ma anche permeata di tanta ironia, Smith si riallaccia a un'altra delle sue fonti di ispirazione, ovvero il Pogo di Walt Kelly. In sintesi, Pogo è un simpatico opossum, protagonista di una strip satirica che il suo autore, dagli anni 40 fino alla morte negli anni 70, ha utilizzato per vivacizzare il dibattito politico americano. In barba al loro design puccioso, Kelly, che era stato licenziato dalla Disney, cala i suoi animaletti in situazioni di discussione complessa su temi quali il capitalismo e i ruoli sociali. Le fittizie e spassosissime candidature di Pogo alla Casa Bianca ne hanno fatto una vera e propria icona della controcultura. L'amore per una società bucolica di Jeff Smith pare poca cosa al confronto. Da Kelly però mutua anche la morbidezza del tratto con una grazia che lo accomuna a un altro grande del fumetto del passato, Carl Barks. Barks è l'uomo dei paperi, il migliore e più influente autore Disney di tutti i tempi, più dello stesso Walt. Ha inventato Paperopoli e anche Scrooge, noto da noi anche come Zio Paperone, e scritto e disegnato i cicli più belli delle storie dei paperi. In poche parole, per la cultura pop, Barks è uno degli autori più influenti del Novecento e credo che molti di voi avranno avuto per le mani qualche sua storia senza neppure saperlo. Jeff Smith attinge a quest'autore a piene mani per il lato comico del fumetto, tra vecchie forzute, osti maneschi e scontrosi, improbabili corse di mucche e quel funny Bone, il cugino imbroglione e mascalzone, sempre intento a ordire piani machiavellici per arricchirsi. Piani che, come potrete ben intuire, finiscono sempre per ritorcersi contro il nostro. Funny Bone non è altro che una personalissima versione dell'archetipo di Zio Paperone impiumato per la prima volta da Barks. Per il lettore occasionale, Bone, quindi, è un prodotto strano, non classificabile e non inquadrabile. È un fantasy, ma una verve comica sconosciuta nel genere. I personaggi sono bamboleggianti, ma hanno uno sviluppo psicologico e attraversano drammi e traumi. La narrazione è fantastica, ma si sanguina e si muore davvero. Pur avendo già sviluppato tutta la trama ancora prima di aver disegnato anche solo una tavola, Smith ascolta i suoi lettori, creando degli episodi ad hoc su suggerimento degli stessi senza intaccare minimamente il respiro dell'opera finale. Poi trovo personalmente i suoi disegni splendidi. Smith ha un tratto senza tempo, morbido nelle linee eppure netto nelle campiture in bianco e nero. Le tavole sono chiare, immediatamente leggibili e scorrevoli. Una delle cose più straordinarie di quest'opera è la profonda coerenza dei disegni dalla prima all'ultima storia. Invece che in 14 anni, sembrano disegnate in un mese. I personaggi sono caricaturali e plastici, una declinazione interessante di quello che verrebbe da chiamare stile Disney, ma che in realtà è tratto tipico dei cartoonist. Anche se sul mercato è disponibile una versione a colori, io consiglio caldamente quella in bianco e nero. I tre Bone sono, infine, omini stilizzati, tutti bianchi col nasone. L'apice della rappresentazione grafica del personaggio, lontanissimi dal realismo, eppure profondamente umani. Sono la pagina bianca in cui ognuno di noi può riflettere se stesso. Da un punto di vista grafico, poi, sono talmente carini da essere perfetti per un merchandising che il loro autore non ha mai concesso. Questo perché Smith ha sempre avuto rispetto e amore per la propria opera, che ha pubblicato con le proprie risorse quando nessuna casa editrice voleva scommetterci un penny. L'integrità di questa serie a fumetti è sempre stata un punto nodale per il suo autore, tanto che per ben tre volte il progetto del cartone animato di Bone è stato abbandonato. La prima volta dalla Nickelodeon, che voleva infilarci delle canzoncine di Britney Spears qui e là per aumentarne l'appeal. La seconda volta dalla Warner, che avendone comprato i diritti pare ne stesse facendo scempio con delle sceneggiature imbarazzanti. La terza e ultima volta da Netflix, in questo caso per il recente crollo degli abbonamenti, che ha portato il colosso dello streaming a chiudere gran parte delle produzioni animate. Insomma, controverso, frainteso e inadattabile allo schermo. Che altro di più deve avere un fumetto per incuriosirvi?